parte, abbiamo visto un po' come, quando, in che maniera la seconda parte la volevo dedicare a disegnare e possibilmente mettere un po' di coerenza fra queste due azioni, cioè sapendo come si impara ci si può migliorare meglio nelle proprie attività di insegnamento. Però se l'apprendimento più o meno è, abbiamo dei principi generali più o meno uniformemente accettati, nell'insegnamento l'insegnamento è molto più complicato, perché l'insegnamento è molto più attinente alle discipline e quindi è molto più dispersivo, diciamo, il fatto di imparare ad insegnare. Quello che si può imparare nell'insegnamento è di appoggiarsi sulle attività di apprendimento. Ci sono dei metodi di insegnamento, ci sono dei metodi didattici, ma quello che è importante è quali sono le attività che voi proponete, che noi proponiamo agli studenti. Fra le attività che proponiamo c'è anche la lezione d'aula, oppure c'è anche il videocorso. Per il resto l'apprendimento si costruisce ascoltando, quindi il rapporto diretto con l'insegnante, ma anche facendo tante altre attività, quindi risolvendo dei problemi, chiacchierando con i colleghi, eccetera, eccetera, tutte le cose che abbiamo visto fino adesso. Quindi quello che io propongo è che nell'insegnamento, nel design, diciamo, la progettazione globale del dispositivo di insegnamento, si prenda in conto anche il fatto di proporre agli studenti queste varie attività di apprendimento, questi altri fattori che concorrono all'apprendimento, che non siano direttamente il fatto di ascoltare una lezione d'aula oppure di ascoltare un videocorso. Altro mio obiettivo della giornata era di farvi concretamente lavorare su un dispositivo di formazione. E quindi, come vi dicevo, non voglio proporvi un caso classico legato alle nostre vostre discipline, ma un caso un po' più strano che vi sto proponendo alla proiezione. Quindi per adesso lo leggiamo, poi se abbiamo il tempo prendiamo carta e penna oppure uno strumento digitale informatico e cerchiamo di risolvere questo caso. La lezione di domani, che è dedicata alla valutazione, magari lo facciamo in coerenza con questo caso pratico. Quindi più o meno presentazione del caso, non lo leggo parola per parola. C'è la liberalizzazione dei servizi ferroviari in tutta Europa, a partire da, mi sembra, 1 gennaio del 2020, ma forse di sbaglio. Trenitalia vuole andare a fare, vuole diventare un operatore sulle linee ad alta velocità francese. Il problema è che quindi deve fare concorrenza ad un operatore storico, che è senza francese. Quindi Trenitalia dice: cosa spingerebbe i clienti francesi a venire sui nostri treni, considerando che c'è già una relazione ogni tanto un Brenner, che c'è un TGV che fa Parigi, Torino, Milano, perché verrebbero da noi? Ha chiesto questo a una società di marketing. La società di marketing ha detto: sono anche disposti a pagare di più se gli date due cose, il comfort a bordo treno, quindi gli date, loro sono in Italia, diciamo, l'Italia è famosa all'estero per la qualità del cibo, insomma, senza vedere i luoghi comuni, quindi gli date veramente un ristorante dove si mangia il sandwich secco con la lattina di qualcosa, gli date veramente un ristorante a bordo treno e gli date degli spazi di lavoro. Quindi se ci sono questi due fattori, loro verranno sui nostri. Quindi la formazione in atto, coerente con tutto questo, è che bisogna formare 50 unità di personale viaggiante a due tematiche, che sono la valorizzazione delle rappresentazioni positive dell'Italia. Quindi dovete parlare dell'Italia, praticamente queste persone vengono a bordo di un treno italiano e devono avere un'esperienza solo in Italia, e adeguarsi, le persone che sono a bordo dei treni, alla cultura francese per la gestione delle situazioni di crisi. Quindi, come comunicare in caso di ritardi, come comunicare in caso di incidenti, eccetera, eccetera, che assistenza proporre, eccetera, eccetera. Poi, corso dunque è destinato a 50 italiani che hanno un livello B2 di francese, 24 ore, in cui 18 sono a distanza e 6 sono in aula. La loro età è molto eterogenea, va dai 26 ai 57 anni. Quindi per questo corso dovete stabilire gli obiettivi di apprendimento in maniera specifica, se possibile, le attività che proporrete agli studenti e le valutazioni che proporrete alla fine del percorso per assicurarsi che le persone in formazione si siano formate a queste due intenzioni, perché a questo livello qui non stiamo ancora parlando di obiettivi di apprendimento, sono ancora delle intenzioni di apprendimento. Quindi questo è il tipico problema di design didattico. Voi avete una certa popolazione più o meno omogenea, più o meno eterogenea, un certo numero di ore e di strumenti a disposizione e dovete portare queste persone ad un livello accettabile di competenza. Tutti i dispositivi di formazione hanno queste caratteristiche. Abbiamo un tempo limitato, non abbiamo il tempo di fare tutto quello che vorremmo fare, abbiamo gli strumenti a disposizione che dipendono dalla materia che si sta insegnando e dobbiamo dirci innanzitutto a noi stessi, poi comunicarlo alle persone in formazione, che cosa si aspetta da loro, quale sarà il criterio che dice tu sì, tu no, tu hai il diploma, tu non hai il diploma, tu hai il certificato, tu non hai il certificato, tu hai l'esame, tu non hai l'esame. Quindi questa è la presentazione del caso. Se ce la facciamo ci ragioniamo un pochino, almeno per le prime due domande che sono esposte. Quindi anche per l'insegnamento volevo proporvi dei modelli. Ripropongo Robert Gagné, poi altri due, e insisterò molto su quali sono i modelli di insegnamento che utilizziamo in e-learning, perché sono soprattutto specializzato in e-learning, ma le cose che si fanno in e-learning possono essere utili, possono essere recuperate anche nelle formazioni tradizionali. Quindi Robert Gagné, il primo modello di insegnamento che propongo, ci sono delle condizioni dell'apprendimento, sono delle condizioni esterne e interne all'apprendimento. Sicuramente l'interno sono la motivazione, le capacità intellettuali, eccetera, eccetera. L'esterno, l'incontro con una risorsa di formazione, sia essa un docente o una risorsa trovata da qualsiasi altra parte. Poi sono i vari tipi di apprendimento che abbiamo visto, sono le informazioni verbali, le attitudini, le capacità intellettuali, le strategie cognitive e le capacità motorie. Alla fine di tutto questo, Gagné dice, ci sono 9 eventi dell'apprendimento. Qua cominciamo a entrare nella didattica, sono 9 tappe che voi dovete seguire ogni volta che fate della didattica. E questi nove eventi sono in coerenza, diciamo sono degli eventi, dal punto di vista dello studente, sono degli eventi esterni, che però sono coerenti con il fattore interno dell'apprendimento. Quindi vediamolo un attimo. 9 tappe di insegnamento. Prima di tutto bisogna attirare l'attenzione. Inglese e gain attention. Dopodiché, in qualche maniera, adesso non vi sto a dire quale, poi dobbiamo informare lo studente dell'obiettivo di apprendimento, il più dettagliato possibile. Dobbiamo stimolare il richiamo di una conoscenza precedente, cioè molto spesso quello che noi proponiamo come insegnamento, perché abbia un senso semantico, perché abbia un senso per lo studente, bisogna che lui lo colleghi a una sua conoscenza inferiore, che abbia un senso per lui. Quindi dobbiamo fare in modo, non so, vi ricordate, vi sapete che avete presente le equazioni di primo grado? Bene. Quindi in quel momento lo studente va a cercare nella sua memoria, nella sua long term memory, quindi la memoria di lungo termine, qualcosa e lo mette a disposizione del nuovo argomento che gli viene presentato. Quindi poi bisogna presentare il nuovo materiale, cioè le nuove conoscenze, i nuovi concetti, eccetera, eccetera. Bisogna guidare lo studente e favorirne la performance. Bisogna poi fornire un feedback, perché lo studente ogni volta che informazioni si fa delle rappresentazioni del mondo, che potrebbero essere errate. Quindi il feedback è il momento in cui diciamo e l'errore sotto questo punto di vista è molto importante in informazione, perché se si corregge un errore si attiva un meccanismo di apprendimento, cioè si dice allo studente guarda ti stai sbagliando, la maniera corretta di fare le cose oppure di coniugare un verbo è questa qui. Ma se non c'è questa correzione d'errore l'apprendimento non si compie. Bisogna valutare le sue prestazioni e poi bisogna fare in modo che i nuovi concetti siano trasferiti efficacemente nella memoria a lungo termine, probabilmente con esercizio, probabilmente facendoli applicare per analogia a un caso simile, eccetera, eccetera. Quindi questi sono i nuovi eventi dell'apprendimento, sono per lo studente le condizioni esterne, cioè l'incontro con la risorsa interna. A sinistra della diapositiva ci sono i meccanismi cognitivi che di volta in volta vengono attivati nello studente. Non sono 9, sono 8, quindi da qualche parte ce n'è uno che ne prende 2. Quindi lo studente ha un contatto sensoriale utilizzando i propri sensi, quindi tipicamente le orecchie, come noi in questo momento, oppure gli occhi, se state leggendo quello che c'è sulla televisione. Utilizzate la memoria a breve termine per decodificare quello che io vi sto dicendo. Eventualmente ripetete per trasferirlo alla memoria a lungo termine, mettete in atto un processo di codificazione semantica, recuperate le conoscenze anteriori, eccetera, eccetera. Quindi quello che è importante da sottolineare in questo caso è queste 9 tappe che dovrebbero, secondo Gagné, essere presenti in ogni lezione. C'è un altro studioso, ricercatore, che si chiama Saliv, che ha semplificato questo processo, lo ha messo in 3 categorie, cioè la fase di motivazione, la fase di acquisizione delle competenze e la fase di performance. E ogni volta c'è sempre questo parallelo rispetto ai processi interni dello studente. Se si attiva la motivazione, lo studente dall'altra parte sta formando una aspettativa. Se si comunicano gli obiettivi e se si stimola l'attenzione, in quel momento lo studente selezionerà l'attenzione e la propria percezione su un argomento ben preciso che voi gli avete dato. Quindi, rispetto a tutti i campi del possibile, restringe la sua attenzione sugli obiettivi che voi gli avete comunicato. Poi c'è la fase di acquisizione. Quindi, prima di tutto lì, si dice in inglese scaffolding, lì scaldiamo, gli facciamo fare un riscaldamento, gli diciamo di cosa parleremo, quindi lui estrapolerà dalla sua memoria a lungo termine esattamente quello che gli serve per il nuovo insegnamento. Poi c'è la fase di acquisizione e poi c'è la fase di performance, che è anche molto importante, cioè trasferire questa nuova conoscenza nel proprio bagaglio a lungo termine, nel proprio bagaglio di competenze. Secondo modello, Merrill, anche questo l'abbiamo visto prima. Merrill dice un po' più costruttivista, se ci rifacciamo le categorie di costruttivismo, behaviorismo, comportamentismo. Merrill dice, la sua formulazione inglese è learning is promoted when, cioè l'apprendimento è facilitato se innanzitutto presentiamo le nuove informazioni, l'oggetto dell'apprendimento, il problema da risolvere. Quindi mettete tutto sotto forma di problema. Prima cosa. Questo è il centro di tutto. Poi c'è, come visto prima, una fase di attivazione delle conoscenze precedenti, una fase di dimostrazione del nuovo materiale, una fase di applicazione, cioè di risoluzione del problema che è stato precedentemente presentato, e una fase di integrazione nel proprio bagaglio di conoscenza. Quindi più o meno sono le stesse cose, ma la differenza, tutto deve essere presentato come problema, anche sugli insegnamenti, non so, la storia, presentarlo sotto forma di domanda. Perché l'Italia ha rotto la triplice alleanza e è entrata in guerra contro Austria e Germania, piuttosto che la ripetizione, l'Italia entrò nel 1915, eccetera, eccetera. Oppure perché l'atomo di, mi sto lanciando nella chimica che non è più niente, cambio. Perché il reddito, perché il risparmio aumenta all'incremento, fatto economia, quindi questo lo posso dire, perché il risparmio aumenta all'aumentare del reddito disponibile? Perché a un certo livello di reddito la curva di lavoro, come si vuol dire, torna all'indietro, quindi c'è meno offerta di lavoro da parte delle persone che cercano lavoro, eccetera, eccetera. Quindi, secondo Merrill, presentate sempre un problema, poi guidatevi attraverso la dimostrazione nella loro rappresentazione del mondo, guidateli ad applicare e guidateli a trasferire questi concetti nella fase di integrazione, la propria base di conoscenza. E poi, come vi ho detto, volevo piuttosto parlare di e-learning, perché soprattutto perché nell'e-learning c'è un rigore metodologico che è molto elevato. Voi sono sicuro non fate tutti dell'e-learning, o forse non fate per niente dell'e-learning, ma questo rigore metodologico dell'e-learning lo possiamo trasferire nella progettazione didattica anche in situazioni di insegnamento che sono più tradizionali. Altro motivo, l'e-learning nei fatti, anche se noi non lo abbiamo previsto, gli studenti stanno facendo delle formazioni miste. Tutti gli studenti hanno delle fonti che non sono quelle che noi proponiamo, che siano fonti che vengono da siti più o meno affidabili, che siano dei pari, che siano le persone di un anno più avanti, eccetera. Gli studenti di fatto mettono in atto dei meccanismi che si chiamano di blended learning, cioè mettono insieme la nostra informazione con delle risorse che loro, o della formazione che loro trovano in autonomia. Perché c'è un rigore metodologico molto elevato? In e-learning molto spesso, quando facciamo della progettazione e-learning, utilizziamo dei termini, si chiamano storyboard. Storyboard è qualcosa che abbiamo ripreso dal mondo del cinema o dal mondo dei fumetti. Cioè ogni volta scriviamo esattamente quello che deve essere scritto, non c'è spazio per l'improvvisazione. La differenza fondamentale rispetto alla formazione d'aula è che nella formazione d'aula più o meno noi controlliamo l'ambiente, sappiamo se c'è bisogno di una pausa, sappiamo se uno studente è più o meno attento, più o meno distratto. Nell'e-learning tutto questo controllo dell'ambiente lo perdiamo, quindi dobbiamo esattamente dire: per un minuto e mezzo faccio l'introduzione, per 5 minuti faccio la presentazione del nuovo materiale, poi gli do una pausa, poi gli racconto qualcosa di aneddotico, poi gli faccio fare un esercizio di rinforzamento. Quindi questo è lo storyboard di learning, prevedere esattamente tappa per tappa cosa ci sarà nel modulo di formazione. Questo mi aiuta molto nella progettazione didattica, anche quando faccio corsi d'audio. In questo momento faccio questo, poi dopo 20 minuti magari l'attenzione sta un po' scemando, quindi racconto una storiella, quindi torno a richiamare l'attenzione con un altro episodio, eccetera, eccetera. Quindi vi farò un po' vedere come si fa della progettazione didattica in e-learning. Questo l'ho già detto, quindi c'è la rottura di unità di tempo e spazio, il docente che diventa ospite, quindi è il docente che va nelle case, nei computer degli studenti sotto forma di pixel, non è più un docente fisicamente presente, e per tenere alta l'attenzione in questo modo di insegnamento bisogna veramente che non ci sia spazio per l'improvvisazione, non ci siano passaggi a vuoto. Questo lo lasciamo perdere, ci sono vari modelli di progettazione in e-learning, quello che uso volentieri è l'ADDI, che può essere utile magari ripeterlo, sono le tappe di un dispositivo di formazione. Ogni dispositivo di formazione inizia dall'analisi. L'analisi del bisogno formativo, l'analisi della popolazione, dei prerequisiti, delle conoscenze anteriori, eccetera, eccetera. Sapere chi sono le persone che abbiamo in formazione, quale sarà il loro livello di preparazione, quale sarà la strumentazione tecnica che loro avranno a disposizione. Poi si fa la fase di design, di definizione degli obiettivi e delle attività di formazione che sono necessarie per raggiungere questi obiettivi, poi si sviluppano le risorse, si mettono a disposizione e si fa una valutazione, evaluation, quindi valutazione del dispositivo, non assessment, cioè valutazione della persona, non esame. Quindi si decide, si valuta se se il dispositivo di formazione è stato efficace, secondo vari metodi, se le persone hanno imparato, se facciamo la formazione aziendale, se la loro performance è migliorata, se il tasso di assenza è diminuito, eccetera, eccetera. Questi mi sembra sono incontri dedicati al e-learning.
Sì, però naturalmente ci interessa la didattica in senso più generale.
Sì, quindi non, se ci metto dentro un po' di learning, no, completamente.
Oh sì, ma va bene anche parlare appunto di didattica.
No, non sono fuori tema.
No.
Quindi, come è strutturato un corso e-learning? Quindi c'è un corso, anche qui della terminologia americana, insomma delle unit, gli unit si dividono in activity si dividono in screen, cioè ogni singola schermata o diapositiva che facciamo apparire. Quindi riprendo nella strutturazione del corso e-learning le categorie che avevamo visto prima di Merritt e Clark, cioè le tipologie di insegnamento. Ogni unit può essere dedicata a disposizione di un fatto, a disposizione di un concetto, di una procedura, eccetera, eccetera. Si può fare il parallelo con la classificazione o con la tassonomia di Bloom, che forse conoscete, in cui classifica gli oggetti di apprendimento dal livello più basso, che è semplice conoscenza di qualcosa, alla comprensione, alla sua applicazione, analisi, sintesi e valutazione. In ogni caso non abbiamo tempo di... diciamo dal più elementare al più complicato, che è la valutazione di un oggetto dell'apprendimento, cioè lo studente è capace di valutare qualcosa, è talmente preparato che sa dire, che sa valutare quello che sta studiando. E in e-learning si dice le categorie di unit sono di presentazione, poi c'è delle unit formative di valutazione e di conclusione. Quindi la struttura tipica di un modulo e-learning è: faccio un'introduzione, si chiama anche sistema di ingresso, poi espongo un concetto, poi prevedo un quiz formativo nella maggior parte dei casi, in cui lo uso per ritornare sotto un altro punto di vista sui concetti che ho espresso, e poi faccio una conclusione, una sintesi alla fine. Tutto questo può essere ancora una volta utilizzato anche nella formazione d'aula. Quindi, come i modelli precedenti che abbiamo visto, facciamo una presentazione per stimolare l'attenzione degli studenti, poi passo alla presentazione del nuovo materiale, gli do in qualche maniera un feedback, faccio una valutazione e faccio una conclusione per cercare di sintetizzare, tanto non tutto sarà compreso, non tutto sarà memorizzato la prima volta che si ascolta qualcosa. La conclusione serve a isolare i punti chiari, tanto gli studenti ci torneranno, svilupperanno la competenza grazie alle attività che noi gli proporremo. Questo è parecchio lungo, quindi le unit possono essere di introduzione, qui entriamo veramente nella didattica, possiamo utilizzare un metodo deduttivo, un metodo induttivo, analitico, ne presento più in generale qualcuna. Come vedete il livello di progettazione in e-learning è molto molto dettagliato, quindi per esempio le unit di tipo metodo analitico la posso utilizzare per esporre un fatto? Magari no, però la posso utilizzare per esporre un concetto, una procedura, un principio o un'attitudine. Non vi chiedo di memorizzare tutto questo, questo è solo un esempio di progettazione didattica di alto livello. Ne approfondisco due tipologie didattiche, il metodo induttivo e il metodo analogico. Quindi nel metodo induttivo, come sapete, si passa dall'esposizione, il punto di partenza è l'esposizione di un caso particolare per ricavarne una regola generale. Quindi in e-learning diciamo, queste qui, questi quadrati dove c'è scritto oggetto, presentazione di caso, sono delle schermate o degli screen nella suddivisione che ho proposto prima. E ad ogni screen è associato il valore aggiunto pedagogico dal punto di vista dello studente. Quindi ancora una volta facciamo dell'insegnamento e ogni volta che facciamo un insegnamento riflettiamo a quali sono le ricadute sull'apprendimento dal punto di vista dello studente. Quindi se io propongo l'oggetto, dico oggi parliamo di qualcosa, dal punto di vista dello studente che cosa c'è? C'è l'utilità. La sua attenzione sarà selettiva, più o meno forte, più o meno debole, a seconda dell'utilità che lui percepisce in quello che noi abbiamo annunciato, che sarà l'oggetto della lezione. Poi c'è una presentazione di un caso per incoraggiare la motivazione dello studente, cioè gli diciamo, guarda, oggi parliamo di, io insegno gli LMS, parliamo di se gli LMS possono essere uno strumento utile per il tutorato nelle formazioni online. Quali sono gli strumenti dell'LMS che permettono di vedere se uno studente sta seguendo il corso oppure no, se sta un po' abbandonando la formazione. Quindi con una domanda noi favoriamo l'implicazione degli studenti, diamo un feedback, quindi rinforziamo la sua comprensione. A questo punto dobbiamo passare dalla regola, dal caso particolare alla regola generale, quindi dobbiamo generalizzare il caso pratico che abbiamo presentato. Questo è un processo di generalizzazione e poi dobbiamo fare un rafforzamento in relazione col caso presentato. Quindi, sotto altri termini, le parti che vedete in basso sono le stesse cose che abbiamo visto in termini. Dobbiamo favorire l'utilità, dobbiamo dimostrare più che altro l'utilità allo studente, dobbiamo favorire la motivazione, dobbiamo favorire la sua implicazione, la sua comprensione, dobbiamo fare in modo che generalizzi quello che ha imparato e dobbiamo rafforzare e trasferire nella sua base di conoscenza. Altro metodo, fra i tanti che abbiamo visto, fra le possibilità dell'e-learning, è il metodo analogico. Ancora una volta, presentiamo un oggetto, l'utilità. L'implicazione, stiamo parlando di metodo analogico, e dobbiamo rievocare un caso già presentato, ovvero il caso A. Il trasferimento o la trasposizione ad un altro contesto. Quindi, in base a quello che ha imparato nel caso A, deve essere capace di applicarlo al caso B. Dopo dobbiamo rinforzare la comprensione dimostrando qual è l'analogia fra A e B e dobbiamo rinforzare la sua intenzione. Dandogli un feedback e proponendo un esercizio in rapporto al contesto. Quindi non insisto molto su queste cose perché entro veramente nella didattica. Addentrarsi nella didattica è qualcosa di anche pericoloso perché rischio di parlarvi di cose che magari non sono troppo applicabili nelle vostre discipline. Preferisco parlare di pedagogia, quindi concentrarvi su quelle che sono le attività degli studenti ed è qualcosa di trasversale, ed è qualcosa che è applicabile ad ogni disciplina. Quindi tutto questo per arrivare al punto per me fondamentale che è l'allineamento costruttivista, cioè come già anticipato nella prima parte, l'autore di riferimento si chiama Biggs, in ogni dispositivo di formazione ci deve essere una coerenza fra questi tre elementi. Quindi prima di tutto cosa dovranno sapere o saper fare o saper essere gli studenti alla fine della formazione. Se è troppo generico lo potete scomporre in tanti sotto sistemi di obiettivi di apprendimento, tanti sotto obiettivi di apprendimento. Poi passate alle valutazioni, come valutare che lo sappiamo fare, e poi a questo punto passate alle vostre attività didattiche. E fra le attività didattiche ci saranno, torno un po' indietro alla prima parte, nelle attività didattiche, per riprendere il concetto, ci saranno delle attività di lettura, quindi una parte dell'apprendimento si costruisce ascoltando il docente, oppure leggendo un testo, oppure ascoltando una videolezione, ma poi la competenza si costruisce anche dialogando, chiacchierando con gli altri, confrontandosi con gli altri, cercando un'informazione, facendogli produrre qualcosa. Ho imparato nel corso degli anni che io, insomma, con la lezione classica arrivo massimo al 20-30% della competenza. Il 100% della competenza da me attesa si sviluppa facendo i lavori pratici, quindi chiedendo dei compiti. Dei compiti che devono essere, per quanto mi riguarda, il più possibile aderenti alla realtà professionale, ma mi rendo conto che questo non sempre è possibile in tutte le discipline. Molto spesso bisogna, per forza di cose, rimanere sull'astratto. Quindi, l'attività didattica dovrebbe comprendere un po' tutte queste categorie. Quindi, farle alternare fra compiti di lettura, compiti di dialogo, compiti di risoluzione dei problemi. Tenete sempre in mente il caso pratico che vi ho presentato, Trenitalia che vuole operare sulla rete ferroviaria francese. In 24 ore ci saranno delle ore di lettura, delle ore di insegnamento, ma nelle 24 ore del caso pratico prevedete anche il fatto di mettere un forum, per esempio, che lo discuteranno, prevedete anche il fatto di fare un esercizio di autovalutazione. Quindi tutto questo deve essere preso in considerazione nella progettazione didattica. Quindi, in immagine, l'allineamento costruttivista per me è questo: la coerenza o l'allineamento fra obiettivi, valutazioni e attività. Si dice anche che l'approccio rispetto agli studenti è di due tipi. Il primo, gli studenti sono fatti come sono fatti, la studenza. Se io gli do, io insegno, se sono interessati bene, se non sono interessati peggio per loro. C'è un secondo livello che dice what teacher, cioè impegnarsi un po' per favorire l'inclusione, per rendere le cose un po' più interessanti per gli studenti. E il terzo livello, concentrarsi sulle attività, cioè gli studenti apprenderanno, impareranno dalle attività che fanno. Se gli diamo, e queste attività devono essere ancora una volta coerenti con gli obiettivi e con le valutazioni, se gli diamo delle attività di ricerca dell'informazione in un corso di fisica, diventeranno bravi nella ricerca delle informazioni, non diventeranno necessariamente bravi in fisica. Quindi ogni volta l'attività deve essere coerente con l'obiettivo finale e con come valuteremo questo obiettivo finale. Mi è capitato spesso di vedere, parlavo prima della risoluzione di problemi oppure del learning based, della learning based theory. Quindi l'approccio per problema, diamo agli studenti un problema che non sanno risolvere piuttosto che fare la lezione classica. Ci sono degli studi su questo. Gli studenti che fanno come attività la risoluzione dei problemi saranno meno forti sulle basi teoriche e sui fondamentali della disciplina, ma saranno bravi a risolvere i problemi. Quindi, dall'altra parte, gli studenti che sono stati abituati a un insegnamento di tipo trasmissivo sono molto forti in quello che gli hanno insegnato, ma se li facciamo uscire dal contesto saranno meno forti. Quindi questa è una regola alla quale non si scappa. Gli studenti imparano dalla loro attività, e se questa attività è diversa, oppure se questa attività non è allineata rispetto a quelli che sono gli obiettivi, i nostri obiettivi finali, c'è un problema, c'è qualcosa da correggere, se non voglio utilizzare la parola problema, c'è qualcosa da correggere nel nostro dispositivo di insegnamento. Per ridere un po', ho proposto questa, per capire bene che cos'è, insomma, forse più efficace delle mie parole, che cos'è l'allineamento costruttivista, la vignetta in francese, no, per chi non capisce la traduco, dice un corso di paracadutismo, in cui l'obiettivo d'apprendimento è che lo studente sarà capace di saltare con un paracadute. L'attività per prepararsi sono delle letture sul paracadutismo, e la prova finale è saltare il paracadute. Quindi evidentemente questo è un caso estremo, ma in questo caso c'è un disallineamento fra gli obiettivi e le valutazioni e l'attività. Cioè l'attività che abbiamo proposto allo studente non li ha preparati sufficientemente per quella che è il nostro obiettivo, la nostra valutazione. Quindi se una persona legge solo qualcosa sul paracadutismo, poi quando è il momento di saltare magari si trova in imbarazzo. Quindi quali sono le attività che possiamo proporre? Beh, ce ne sono l'attività, il collante fra obiettivi e valutazione. Quali sono le attività che possiamo proporre? Dal punto di vista dello studente si va dall'attività, diciamo, passiva, in cui soprattutto ascolta, alle attività in cui deve soprattutto fare qualcosa. Ma ancora una volta, dipende dal nostro insegnamento. Molto spesso viene detto che l'insegnamento classico è un po' fuori dalla moda. Non è detto. Dipende da quello che gli stiamo, da qual è il nostro obiettivo d'apprendimento. Se vogliamo, se il nostro obiettivo di apprendimento è che loro effettivamente sappiano fare del progetto, sappiano fare di qualcosa, le attività che gli dobbiamo proporre è questa qui. Se la nostra disciplina comporta soprattutto che loro ascoltino e poi insomma che sviluppano, allora va bene anche la lezione d'aula. Ma la lezione d'aula, la lezione classica ha i suoi limiti. Abbiamo visto che le attività, diciamo, gli approcci più attivi degli studenti hanno dei limiti perché comporta un costo cognitivo molto alto, ma anche la lezione d'aula ha dei limiti, quindi la formula magica è da trovare in ognuno dei vostri insegnamenti. La lezione d'aula, rispetto per esempio al modulo e-learning, è un flusso continuo di informazioni che gli studenti non memorizzeranno necessariamente. La lezione d'aula comporta il fatto che si impari ascoltando, invece è parzialmente vero, che siano degli uditori esperti, quindi nella lezione d'aula si presuppone che gli studenti siano degli uditori esperti che sono capaci di selezionare i punti importanti, che sono capaci di prendere degli appunti mentre ascoltano, che sono cose che io ho fatto, per carità, e che abbiano tutti i prerequisiti, eccetera, eccetera. Quindi se la sola attività di insegnamento che proponiamo è la lezione d'aula, secondo me è un po' limitante, ne perderemo qualcuno. Quindi, ancora una volta, pongo un problema di design didattico. In funzione delle condizioni del contesto, del caso pratico che vi ho presentato prima, quali sono gli obiettivi, quali sono le attività che permetteranno di raggiungere questi obiettivi e come valutare che gli obiettivi saranno stati effettivamente raggiunti. Propongo, l'avevo già proposta l'anno scorso, di Londra aveva 13 anni, ormai c'ha 14 anni ed è uscita dalla scuola media, ormai sta diciamo. Comunque, la parola agli esperti, c'è un esperto americano che mi ispira molto, che dice: il contenuto è facile, però ognuno di noi è esperto in qualche disciplina. La cosa più facile per noi da fare è raccontare quello di cui siamo esperti. Quello che è difficile è adattare questa conoscenza al contesto particolare, quindi ai limiti, al livello, alle varie forme di costrizione delle persone che abbiamo di fronte. Quindi il contesto, che è la cosa più importante. E come vi dicevo prima, Nino, la posso permettere di citarla perché è la figlia del mio responsabile del master, quindi va data l'autorizzazione, anche se minorenne. Molto spesso, come vi dicevo prima, gli studenti mettono in atto di fatto delle formazioni blended. Quindi Nino dice: quando ho bisogno di imparare qualcosa vado su e vi trovo tutto. Il blended learning è nei fatti, non siamo la sola fonte di formazione degli studenti. A questo punto volevo farvi un po' con carta e penna, per evitare che la mia sia l'ennesima lezione curiosa e teorica, tornare al caso pratico che vi propongo, e di fare nella mezz'ora che ci resta, magari 20 minuti di lavoro e 10 minuti di feedback, provare a immaginare la formazione di personale di bordo Trenitalia che va a relazionarsi con una clientela francese. Quindi sapete che le persone non dovranno passare più di 24 ore in formazione, più o meno corrisponde a un credito in una formazione universitaria, ma più o meno 25 ore o più di CTS, mi sembra. 24 ore di formazione, 18 ore di attività a distanza, quindi su una piattaforma tipo Google, di formazione aziendale, di piattaforma aziendale, c'è un errore, c'è un refluso. E quindi obiettivi in cui le due intenzioni pedagogiche sono la valorizzazione delle rappresentazioni positive dell'Italia e adeguarsi alla cultura, sapere come trattare i francesi quando c'è un ritardo, quando c'è una notte da passare sul treno perché c'è un incidente o qualcosa del genere. Quindi, tutti conoscete Moodle? Sapete che Moodle suddivide per esempio la struttura di un corso in argomenti? Se recupero il tuo. Eccolo qua. Quindi facciamo una progettazione didattica di questo tipo. Quindi la prima cosa che bisogna, ci sono 6 ore su 24 che saranno fatte in presenza. In un'unica sessione. Queste 6 ore intanto le mettiamo all'inizio del corso, in mezzo al corso o alla fine del corso. Non c'è la risposta. La prima cosa che dobbiamo vedere in realtà è quali sono gli obiettivi. Gli obiettivi, ancora una volta, posso scrivere?
Per niente, ci abbiamo una lavagna.
Specifico specifico, ben definito, dovrà rispondere a queste tre caratteristiche. Quindi, se prendiamo, questo è molto generico, quindi uno dei, do spesso degli esercizi di questo tipo quando faccio le mie formazioni all'e-learning. Se prendiamo se scendiamo questo grande macro obiettivo in obiettivi più sotto obiettivi, qui abbiamo buon vivere, qualità della vita, buona alimentazione. Qual è la prestazione di una persona che è capace di parlare con un cliente e capace di vendergli, tra virgolette, la qualità dell'alimentazione che si trova generalmente in Italia, ma in particolare a bordo del treno? La progettazione didattica è una cosa. Prestazione. Anzitutto dovrà parlare in francese.
Quello c'è il
B2. C'è il B2.
C'è il B2. Accontentiamo. Che sappia il vocabolario, no? Di queste.
Quindi il B2 bisogna sapere che zucchina si dice courgette, che melanzana si dice aubergine.
Linguaggio tecnico, diciamo.
Poi bisogna anche convincerli, mi permetto di dire questa cosa, che se si mangia la pasta, si mangia la pasta. Non è che mangi la pasta e sullo stesso piatto c'hai anche il secondo e il contorno. Che per gli italiani è sacra la separazione fra il primo piatto e nel secondo piatto al limite il contorno può venire a fianco del piatto principale.
Si può anche spiegare che la forchetta è diversa se mangia la pasta corta o la pasta lunga, o se infilza piuttosto che, insomma, dipende dal livello di precisione della sua unità. Però è cultura pure quella, no? I rebbi della forchetta.
Vogliamo la buona alimentazione. Quella che noi chiamiamo dieta mediterranea, non so perché i francesi la chiamano la dieta cipriota.
Quindi
noi parliamo la dieta mediterranea fa bene perché è basata su carboidrati, verdure, tutti quanti in Italia siamo tutti in buona salute, eccetera eccetera. Quindi la buona alimentazione. Quindi dobbiamo immaginare una situazione tipica. Siamo a bordo del treno, siamo probabilmente in prima classe, giriamo lungo il treno e incontriamo i clienti e diciamo: guardate, abbiamo il ristorante che è aperto, potrete mangiare questo, questo e questo. Quindi già vi ho messo un po' la condizione. Questo potrebbe essere un annuncio che si diffonde, oppure la persona che gira fra i vagoni. Quindi, la prestazione che cos'è? Saper parlare. Potete scrivere se volete.
Beh, chiedo scusa, dovrebbe essere prima di tutto conoscere in maniera profonda e dettagliata tutti i servizi di bordo, insomma, fra cui ristorazione, wifi, eccetera.
Sì. Ma qui ci stiamo limitando
alla ristorazione.
Alla ristorazione.
Però conoscere in maniera dettagliata i prodotti, anche in termini di materiali, di possibilità per intolleranti, celiaci, eccetera. Quindi conoscere veramente il prodotto.
Conosce tutti i prodotti che saranno offerti a bordo del ristorante. Stiamo costruendo il dispositivo di formazione. Ogni volta che aggiungiamo un tassello dell'obiettivo finale, in realtà stiamo costruendo il dispositivo di formazione. Quello che noi diremo alle persone in formazione.
L'altra cosa che dovremmo dare è tipologia di servizio, tempi d'attesa necessari per prenotazione, visto che viaggiamo a bordo treno, il tempo è limitato.
Esatto. Bisogna dire che sui TGV francesi si può con l'applicazione prenotare il tram, quindi dobbiamo sapere anche che cosa offre la concorrenza.
Conoscenza della concorrenza.
Sono domande aperte, non ho la soluzione.
Questo è un obiettivo.
essere convinti dei propri prodotti, apprezzarli e aver voglia di comunicare anche.
Quindi, in questo caso, torno un attimo alle categorie di Berthiaume Rescollet. Fra le tre categorie di Berthiaume Rescollet c'è l'apprendimento affettivo, cioè saper fare qualcosa, ma recependo i valori che sono dentro questo saper fare qualcosa. Oppure a livello superficiale, ricezione, a livello intermedio, l'adozione, a livello profondo, la valorizzazione. Quindi, secondo me, stiamo rientrando in questa categoria, essere convinti di quello che proponiamo. Per me è un apprendimento affettivo ed è una delle categorie di apprendimento, anzi, ci si pensa poco, ma è molto importante.
No, perché diamo tanto peso al cognitivismo, ma invece gli aspetti affettivi sono sempre emotivi, emozionali, più valorizzati. Dobbiamo metterceli dentro, dobbiamo tirare fuori.
Aspettavo questa proposta. Quindi conoscere le abitudini, in questo caso culinarie, non so, legate alla ristorazione francese. Sapere che i francesi mangiano un po' prima di noi, per esempio. Sapere che i francesi hanno l'abitudine a avere anche ad essere. Sapere che i francesi ci tengono molto alla qualità del vino. Quindi, ancora una volta, chi sono i clienti di questa noi clienti della formazione, chi sono i clienti con cui dovranno trattare le persone in formazione? Cioè, persone che hanno detto io pago un po' di più per avere un servizio di qualità. Quindi sono delle persone che non stanno a cercare risparmio, ma stanno a cercare la qualità della prestazione. Quindi, siccome per i francesi in questa conoscenza interculturale danno molta importanza al vino durante basta, spesso c'è un accordo. Io quando vado a comprare il vino, a me che la persona dice sì, voglio un Sauternes, mi dà il Sauternes, dice che mangiate? Che cosa? Ah no, questo non va bene. Ah sì, mangiate le cappesante? No, le cappesante ti consiglio piuttosto quest'altro. Questo in ogni enoteca. Quindi, interculturale dal punto di vista delle abitudini alimentari e delle esigenze alimentari dei francesi. Quindi saper consigliare i francesi nell'abbinamento, se facciamo un po' più nel dettaglio, saperli consigliare nell'abbinamento piatto pietanza con il vino. Vabbè, per adesso ci limitiamo qui, perché tanto volevo che ne uscissero fuori 4-5. Dobbiamo adesso parlare delle condizioni.
Una domanda, ma gli obiettivi devono essere, come dire, fattibili, sostenibili?
Sì.
Anche.
Devono essere coerenti con i prerequisiti?
Sì, ma anche sostenibili nel tempo dato, in 24 ore. Beh, 24 ci sarà una priorità, no?
È la presentazione, poi c'è lo studio individuale.
Ma tutto
24 anche lo studio.
Quindi poi bisogna fare il design didattico.
Quello dico io di essere coerente, perché altrimenti dico quello che dice Riccioni.
Cosa, no? Cibo vino, cioè è complesso, dovremmo un recommender o qualcosa, un'app che.
Cioè, te lo puoi fare se è una collante, o basta un ore,
no? Passiamo alle condizioni.
Perché i colleghi che dicono che ci mettono un altro non si impegna, perché gli obiettivi sono positivi rispetto a.
Queste poi sono civili, insomma. Queste sono le attività poi di apprendimento e di insegnamento. Cioè nell'attività di apprendimento e insegnamento gli faremo degustare dei vini, magari sono degli estemi, non lo sappiamo. Oppure gli faremo memorizzare una lista in cui rispetto ai piatti che presentiamo ci sono un certo numero di vini a disposizione. Quindi in quali condizioni si svolgerà questo loro lavoro? Quindi saranno il treno.
Con una certa fretta, nel senso che comunque se uno decide di andare a mangiare tra una fermata e l'altra c'è un tempo stabilito.
Quindi dovranno spiegare in maniera più o meno, gli diciamo che rispetto alla domanda di un cliente dovranno essere capaci di spiegare in 2 minuti, o in più di 2 minuti, questo potrebbe essere il criterio. Le condizioni sono: avranno a disposizione con loro la carta oppure dovranno tutto memorizzare? Questo influenza molto l'attività di insegnamento.
Poi quanti clienti?
A consultare o gli insegniamo qualcosa da imparare?
La quantità anche delle persone da servire, no? Avranno 200 clienti o 5?
Esatto.
No. Potrebbe essere che loro hanno il task di riempire la sala ristorante che c'ha 10 posti. 20 posti, quindi non selezionare
in funzione dell'occupazione della sala ristorante. Loro dovranno essere capaci di adeguarsi, di proporre al cliente di spostarsi nella sala ristorante oppure di proporre un servizio al posto.
Dipenderà il menù, è sempre lo stesso, c'è un menù del giorno, varia di giorno in giorno, è ripetuto nella settimana, quindi a quel punto ad
questa è un'altra condizione. A partire da 10 menù possibili, essere capaci di esporre efficacemente ai clienti 3-4 minuti al giorno. Quindi anche questo influenzerà le attività di insegnamento, le attività di preparazione. E quindi quale potrebbe essere il criterio? Il criterio potrebbe essere: riesce a presentare le attività del giorno in 2 minuti, in non più di 2 minuti. Oppure riesce a far venire al ristorante il 30% delle persone a cui ha proposto il menù, oppure fra il ristorante e quelli che restano al posto, riesce a convincere il 50% delle persone alle quali ha proposto di mangiare nel ristorante del treno. Quindi stiamo ancora parlando degli obiettivi, poi dobbiamo andare alle valutazioni e poi dobbiamo andare alle attività di apprendimento, alle attività di formazione che proporremo in funzione di questi obiettivi. Quindi la prestazione, adesso ne isoliamo una, prestazione è essere capaci di descrivere gli ingredienti e i benefici nutritivi dei pasti che sono proposti al giorno, in quali condizioni devono muoversi su 3 vagoni potenzialmente, perché questo servizio lo fai solo a quelli di prima classe, quindi in seconda classe se c'hanno voglia vengono altrimenti niente. Quindi devono essere capaci di la condizione di muoversi in 3 vagoni e di a partire da una lista di 10 menu potenziali, alla domanda del cliente, di ripeterne a memoria 3, senza avere a disposizione il menu, senza avere a disposizione un'app o nessun'altra forma di aiuto. Il criterio: saranno capaci di rispondere alle domande del cliente in non più di 2 minuti, oppure saranno criterio di performance che è tipico aziendale, saranno capaci di riempire il vagone ristorante oppure di convincere il 30% delle persone che sono state contattate, oppure il 50% se consideriamo la somma fra persone che vanno al ristorante e persone che vanno, che restano al posto. Quindi questi sono gli obiettivi di apprendimento. Della parte buona alimentazione, non della parte buon vivere, qualità della vita, eccetera, eccetera. Quindi devono un po' vendere l'Italia, in questo caso devono vendere il cibo italiano. Quindi abbiamo definito gli obiettivi. Nella progettazione didattica, dopo gli obiettivi, bisogna definire le valutazioni e le attività. Come valuteremo che loro arrivano a questi obiettivi?
Mettendoli sul treno.
facendo una simulazione. Quindi c'è qualcuno che dovrà fare il ruolo del cliente difficile, dice: ma quanti grammi, perché il dottore mi ha detto che io posso mangiare massimo 5 grammi di sale al giorno, quanti grammi di sale ci sono nella nostra salsa marciana, facendo la somma fra quello che c'è già nella pancetta e quello che aggiungete il sugo.
YouTube, c'è tutto.
Quindi la valutazione sarà una valutazione, una simulazione di, se siete d'accordo, oppure la valutazione sarà un test a risposta multipla, ma non mi sembra coerente con tutto il dispositivo di apprendimento che stiamo cercando di
fare.
La prova pratica di simulazione. Oppure la prova pratica, la prima volta che sono in treno, ci vanno e c'è qualcuno che valuta, c'è qualcuno dietro. Mi hanno detto che per esempio per non so quale categoria, che a bordo treno per controllori, c'è una specie di super controllore che valuta se loro stanno facendo bene il lavoro. C'è un controllore di controllori. Quindi una prova pratica per simulazione o sul campo, e a questo punto bisogna decidere quali sono le attività di apprendimento, sapendo che si hanno a disposizione 24 ore, di cui 6 in presenza. Innanzitutto, in un dispositivo di apprendimento ci sono vari fattori, quindi fattori cognitivi, fattori sociali, fattori motivazionali, eccetera, eccetera. Quindi nelle attività di apprendimento dobbiamo prendere in considerazione tutta questa globalità di fattori. Per questo che vi ho fatto la domanda. L'attività d'aula la mettiamo all'inizio, alla fine o dopo?
Una sola
c'è. In ogni la formazione è un'attività sociale, in ogni formazione bisogna creare un ambiente sociale in cui le persone scambiano fra di loro, sono contente di conoscersi, sono contenti di essere in formazione insieme. Quindi se mettiamo l'attività d'aula all'inizio, gli diamo la possibilità di conoscersi tutti insieme. Ci sono delle ricerche che dicono queste, delle formazioni belle, dicono: sono riuscito a stabilire, ricordiamoci del discorso dell'isolamento, il 45% degli isolati in una formazione blend, in una formazione a distanza, abbandona la formazione. Quindi in una formazione di questo tipo, in cui la maggior parte delle attività sarà fatta a distanza, è molto importante creare dei legami sociali. Quindi ci sono delle ricerche che dicono: sono riuscito a scambiare via form, via chat, via tutte le forme di comunicazione che ci sono adesso, via WhatsApp, eccetera, con i miei pari, perché li ho fisicamente incontrati la prima volta, e se li ho fisicamente incontrati la prima volta sono riuscito a continuare questi scambi anche dopo, quando eravamo a distanza. Quindi questa è una possibile strategia. Oppure la vostra strategia di apprendimento potrebbe essere: si danno tanti casi pratici, tanti strumenti di riflessione, e poi si utilizza l'ultima sessione. Le 6 ore sono la chiusura della formazione, in cui si ha contatto con gli esperti, si ha contatto fisico con i formatori. Quindi si possono porre tutte le domande che si vogliono, si possono far venire fuori, manifestare tutti i dubbi che si vogliono. Questo è il senso della presenza. C'è un pedagogista belga che si chiama Marcel Lebrun, che è molto impegnato nella flipped classroom, quindi cosa si traduce in italiano? La classe
rotta,
che dice: questo fatto che la presenza è limitata con l'insegnante serve a dare un senso alla presenza, perché la presenza dell'insegnante diventa un bene raro e quindi tutti ne approfittano per veramente sollecitarlo, per veramente fargli delle domande, per sfruttare la sua esperienza, eccetera, eccetera. Quindi, oppure in mezzo all'apprendimento. In questo caso c'è la funzione socializzazione, la dobbiamo fare con dei strumenti di tipo online. Quindi, prima cosa che mettiamo nel corso Moodle, qui c'è annunci per esempio, prima cosa facciamo una sezione che si chiama Presentiamoci, chi siete, chi siamo, perché state facendo questa formazione, da dove venite, qual è la vostra esperienza con la Francia, eccetera, eccetera. Quindi, in ogni caso, la funzione sociale deve essere assicurata. Bisogna vedere se la funzione sociale è fatta dalla presenza, dalla compresenza, in uno stesso spazio fisico, oppure se è fatto in rottura di questa unità di spazio e tempo. Dopodiché, quindi, avete 18 ore da riempire la formazione a distanza e dovete preparare delle attività, delle letture, degli scambi, dei forum, che permettano di arrivare agli obiettivi che abbiamo scritto, che permettono di arrivare agli obiettivi che abbiamo identificato. E ancora una volta, se vogliamo fare riferimento alle categorie di Fiorella e May, quindi gli possiamo dare dei compiti di riassumere qualcosa, ma quello che uso molto, ne faremo un po' domani, è l'autovalutazione, cioè preparare dei test a risposta, ci sono di tanti tipi, ma ne possiamo vedere solo uno, quello a risposta multipla, in cui c'è un livello di feedback molto molto ricco, e praticamente il feedback è una ripetizione, è un ripasso rispetto ai concetti che sono stati esposti una prima volta. Oppure potete dare dei compiti di spiegazione agli altri, lo uso molto anche questo, di correzione degli altri, fammi dare una notazione fra pari. Quindi chiedete a qualcuno di fare qualcosa e poi chiedete a tutti i pari, con un voto o meno, di dare un giudizio rispetto a quello che di correggere, di dare, correggere fa pensare piuttosto veramente a un compito, di dare un giudizio, di dare dei consigli rispetto a quello che gli altri hanno fatto. Quindi, le attività, io quando faccio della progettazione didattica, le attività le vado sempre a cercare, come ho detto, le teorie, le lascio un po' perdere, le vado sempre a cercare qui. Gli dico, ma ci sono dei meccanismi di formazione, ci sono dei meccanismi di apprendimento che non sono costosi cognitivamente dal punto di vista dello studente, che sono allo stesso tempo efficaci? Sì, magari lo scambio di informazioni, come vi ho detto in una delle primissime diapositive, la conoscenza non è per forza la conseguenza di un insegnamento, una conoscenza può essere una forma di apprendimento sociale. L'apprendimento sociale si esprime in molti termini che noi possiamo controllare o no. L'apprendimento sociale si può esprimere alla macchina del caffè, oppure con un forum nel nostro dispositivo formale di formazione, quindi nel nostro Moodle, oppure l'apprendimento sociale, e questo succede per i miei studenti sempre di più, in forme di comunicazione che noi non controlliamo, perché per esempio il loro gruppo Slack, io non ho il diritto di entrarci, non so cosa si stanno dicendo. Non so quelli, gli studenti dell'anno scorso, cosa stanno dicendo rispetto agli studenti di quest'anno. Quindi, ma è una forma di apprendimento sociale, è una forma in cui si dice, guardate, quell'insegnante vuole questo, questo e questo, quindi voi selezionate il vostro poco tempo che avete a disposizione, perché anche gli studenti hanno un problema di tempo, cercate di essere produttivi dicendogli questa cosa qui, che quando lui la sente o quando lui l'avete scritta in un compito è contento. Quindi, c'è una, l'apprendimento non è direttamente, questo ci devalorizza magari un po', quindi l'apprendimento non dipende, dipende in prima parte da noi. Io se dovessi quantificare direi un 20-30%, tutto il resto è fattori che ci sfruttano. Quello che possiamo dire è chiaramente quali sono gli obiettivi. Nelle 24 ore, per tornare al nostro caso, dobbiamo prevedere. E poi però c'è un altro problema, evitare l'isolamento. Questa è un'altra cosa su cui insisto molto, soprattutto nelle formazioni a distanza, ma anche nelle formazioni di tipo più tradizionale. Sì. Quindi, se è vero che l'apprendimento sociale si sviluppa su canali che non controlliamo, attraverso il nostro dispositivo formale di formazione possiamo forzare tutti a venire attraverso una valutazione fra pari, attraverso un forum, attraverso un glossario condiviso. Adesso vi faccio vedere il mio corso un attimo. Nel mio corso parlo di LMS in poche ore e ovviamente l'LMS è qualcosa che meriterebbe di avere un master solo per se stesso. Quindi a un certo punto nel mio corso vi ho detto 5 punti su 20 della vostra nota, del vostro voto finale, sarà su un glossario che voi costruirete in maniera collaborativa. Quindi vi ho dato un certo numero, una certa quantità di termini, vi ho fatto parlare del budget, vi ho fatto parlare del cloud dal punto di vista dei software in cloud, vi ho fatto parlare di portfolio, forse qualcuno.
No, andiamo avanti.
Ho fatto parlare di cose più tecniche come il firewall nella comunicazione cliente server, dei learning analytics, eccetera, eccetera. Tutti hanno apprezzato scrivere il glossario. Poi abbiamo fatto la classe virtuale di sera, perché io ho delle ore in presenza, ma c'ho anche delle ore in cui siamo tutti in un luogo diverso, ma ci ritroviamo in un'unità di tempo. Io faccio lezioni a volte dalle 21 alle 23. Quindi ci siamo ritrovati la sera, alle 21, che avevo messo a letto i bambini, eccetera, eccetera, ogni gruppo doveva presentare il loro articolo di glossario e ascoltare quello degli altri su termini che io non ho tempo per le ore che ho a disposizione di fare direttamente in classe. Quindi hanno fatto dei bei lavori, eccetera, eccetera, ma tutti erano molto soddisfatti di questa attività. È stata un'attività, il fatto di spiegare agli altri è stata un'attività che mi ha portato molto. E anche quelli che ascoltavano, perché uno ascoltava, erano in gruppo, quindi un gruppo ascoltava e gli altri 7 gruppi, uno parlava e gli altri 7 gruppi ascoltavano, ho detto, spiegato da loro, non so perché, ha avuto un valore diverso se spiegato dagli insegnanti. E ancora una volta, rivengo alle attività che sono, che favoriscono gli apprendimenti profondi, questa qui, che sia spiegare agli altri. Se una persona è capace di spiegare agli altri, avrà fatto uno sforzo particolare, soprattutto dal punto di vista delle teorie socio-costruttiviste, per appropriarsi di quell'argomento. Quindi, nel dispositivo di formazione, prevedo un po' tutto questo. Prevedo il mio intervento diretto, in aula o sotto forma di moduli che registro io direttamente, ma poi prevedo tutte queste altre attività che sono utili per l'apprendimento e che comportano, è vero, uno sforzo cognitivo per lo studente, ma che sono molto efficaci. Questo, non so se sono fortunato io ad avere degli studenti bravi e motivati, ma funziona abbastanza bene. Quindi adesso non ho la soluzione, non abbiamo il tempo di fare magari dell'altro. Però nella progettazione didattica di questi 24 ore, quindi le 6 ore le mettiamo all'inizio, avanti e alla fine, con una funzionalità piuttosto sociale, piuttosto motivazionale, piuttosto trasmissiva, cognitiva, ma dobbiamo prevedere tutti questi momenti, dobbiamo prevedere lo sforzo cognitivo, lo sforzo metacognitivo, lo sforzo motivazionale, l'aspetto sociale, e dobbiamo farlo con tutti gli strumenti che noi abbiamo a disposizione. Quindi questo è più o meno la progettazione didattica che io ho in testa per fare riassunto, quindi appoggiarci sulle quello che sappiamo sul funzionamento dei meccanismi di apprendimento per proporre delle attività didattiche, delle attività di insegnamento, non solo di insegnamento, ma delle attività di insegnamento.
Purtroppo devo...